Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Domenica scorsa, 2 febbraio, il Santo Padre ha celebrato la Santa Messa nella Basilica di San Pietro, ha poi tenuto l'Angelus in Piazza San Pietro, celebrando la giornata della vita consacrata. E proprio a proposito della vita consacrata ha ricordato, in particolare nelle parole che ha pronunciato appena prima della preghiera mariana, come i religiosi siano un dono per l'intera comunità cristiana. Ascoltiamo le parole del Papa.
Le persone consacrate sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita. Sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna. Sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Così intensa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente. È un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo popolo. Ogni persona consacrata è un dono. Per noi, popolo di Dio in cammino. C'è tanto bisogno di queste presenze.
Tra le forme di vita consacrata c'è la clausura. E vogliamo parlarne proprio per l'uscita di un libro dal titolo Io sono l'amore, le nuove vie della clausura, edito da Castelvecchi. Ne autrice è Spedita Fischer, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Grazie, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Spedita Fischer non è nuova a scrivere sulla clausura, perché è ritornata a parlare di questo argomento e come sono avvenuti questi incontri?
Diciamo che in tutti i miei libri gli incontri sono un po' casuali, ma con la C maiuscola, quindi guidati da quel caso che in qualche modo muove l'universo e le nostre vite. Per cui è un po' come inserire la presa, la spina nella presa, e tutto quanto poi va da sé. Mi è stato proposto dalla casa editrice questo nuovo libro sulla clausura. Io ho chiuso gli occhi, mi sono sintonizzata sulle frequenze del cuore e improvvisamente sono arrivate circostanze, coincidenze che mi hanno poi condotta davanti ai portali di questi monasteri. Fantastici.
Quali monasteri hai visitato? Perché...
Per questo secondo volume ho deciso di battere su una triade densa, veramente ricca di splendide personalità, di bellissime anime. E ci sono l'abbazia benedettina Mater Ecclesia dell'isola San Giulio sul lago d'Orta, poi c'è il monastero San Bernardino di Viterbo e poi ci sono le suore serve del Signore della Vergine di Matarà, questa nuova congregazione che vanta numerosi monasteri in tutto il mondo. E a tutte loro devo dire grazie, un grazie speciale alla badessa Anna Maria Canopi, che è ritenuta la personalità più importante al femminile della Chiesa Cattolica, riconosciuta in tutto il mondo, una grande anima alla quale devo dire grazie io, ma non soltanto io, perché nei tanti anni di vita religiosa, di vita spirituale, ha veramente fatto da mamma a tanta gente alla ricerca. Ecco, lei ha un po' patrocinato questo libro, nel senso che quando io le ho scritto dicendole che volevo produrre un'opera che fosse particolarmente vicina ai giovani, quindi con un linguaggio semplice che fosse in grado di spiegare questi contenuti importantissimi, ma in una forma leggera, diciamo così. Lei mi ha spinto tantissimo e ed è scesa un po' al mio livello e così abbiamo potuto comunicare.
Vorrei parlare immediatamente del portfolio fotografico che accompagna il libro, perché veniamo veramente accolti da dei volti. Perché hai voluto che questi volti fossero così presenti e sorridenti nel libro?
Perché viviamo nel mondo dell'immagine, è importante comunicare anche con le immagini, perché amo la fotografia, quindi sono un amante dell'arte fotografica, e perché in questi monasteri ho trovato delle donne bellissime ed era importante, secondo me, rendere giustizia anche a questi volti in cui è scolpita questa felicità, scolpito questo amore totalizzante. E poi sono venute fuori, appunto, è venuto fuori un reportage davvero di tutto rispetto, per cui è importante sicuramente. Io invito alla lettura del libro e anche alla visione di queste fotografie, che possono aprire a riflessioni importanti.
Nella tua prefazione tu dici che appunto il fatto di ritornare sull'argomento clausura è stato che forse durante il primo viaggio ancora non avevi trovato che cosa stavi cercando e l'hai trovato ora.
Un po' perché nel primo libro erano 42 testimonianze e quindi è stato, e un po' perché anche era la prima volta e quindi le suore erano più spaventate anche, no? Non mi conoscevano. Allora il primo libro è stato un viaggio spirituale, ma è stata anche una grande esperienza professionale. In Io sarò l'amore, forse è la prima volta che io sono veramente felice di un mio libro, nonostante anche Remiti abbia avuto tanti riconoscimenti, ma Io sarò l'amore per me è veramente un'opera spirituale, fatta senza alcuna velleità professionale e neanche artistica, ma è veramente un canto all'amore, no? E quindi sono stata sicuramente guidata da loro e da qualcun altro che sta più in là, che sta più in su, per cui mi sento sicuramente di aver trovato, di aver consolidato questa ricerca della pace e dell'amore. Per cui è un libro che per me rappresenta tantissimo, perché è vero, è vivo.
E quindi vi rimandiamo alla lettura di Io sarò l'amore, le nuove vie della clausura, di Espedita Fischer. Vi ricordo che tra l'altro nel volume è anche compreso un saggio di Anna Maria Canopi, che nominavamo poc'anzi. Grazie allora ad Espedita Fischer di essere stata con noi.
Grazie Rosario e grazie a tutti voi.
Uno dei compiti principali della comunità cristiana è avere uno sguardo d'amore nei confronti di tutti gli esseri umani. A questo proposito vogliamo ascoltare una canzone di Claudio Baglioni che si intitola Uomini persi.
Anche chi dorme in un angolo pulcioso, coperto dai giornali, le mani a cuscino, ha avuto un letto bianco da scalare e un filo di luce accesa dalla stanza accanto, due piedi svelti e ballerini a dare calci al mare nell'ultima estate da bambino, piccole giostre con tanta luce e poca gente e un giro soltanto, anche questi altri strangolati da cravatte che dentro la 24 ore portano la guerra, sono tornati con la cartella in braccio al vento che spazza via le foglie del primo giorno di scuola, raggi di sole che allungavano i colori sugli ultimi giochi tra i montarozzi di terra, e al davanzale di una casa senza balcone due dita pistola, anche quei pazzi che hanno sparato alle persone bucandole come biglietti da annullare, hanno pensato che i morti li coprissero perché non prendessero freddo e il sonno fosse lieve, hanno guardato l'aeroplano e poi l'imboccano e sono rimasti così senza inghiottire e né sputare, su una stradina e quattro case in una palla di vetro che a girarla viene giù la neve. Anche questi cristi caduti giù senza nome, senza croce, sono stati mai
marinai dietro gli occhiali storti e tristi, sulle barchette coi gusci delle noci, e dove sono i giorni di domani, le caramelle ciucciate nelle mani di tutti gli uomini persi dal mondo, di tutti i cuori dispersi nel mondo, quelli che comprano la vita degli altri vendendogli i bustine, la peggiore delle vite, hanno scambiato figurine segrete con uno più grande, ma prima doveva giurare. Teste crollate nel sedile di dietro, sulle vie lunghe clacsonanti del ritorno dall'Egitto, un po' di febbre nei capelli ed una maglia che non vuole passare. E i disperati che seminano bombe tra poveri corpi, come fossero vuoti a perdere, come se fossero pupazzi, seduti sui calcagni arrovesciato sassi, e un mondo di formiche che scappava, le voci aspre delle madri che li chiamavano sotto un quadrato di stelle dentro i cortili dei palazzi, e la famiglia a comprare il cappotto nuovo e tutti intorno a dire come gli stava. Anche questi occhi, fame di nascere e per morir di fame, si sono passati un dito di saliva sui ginocchi, e tutti dietro un pallone in uno sciame, leggeri come stracci, e dove fanno a botte, dov'è un papà che via la notte di tutti gli uomini persi dal mondo, di tutti i cuori dispersi nel mondo. Tutti gli uomini persi dal mondo, di tutti i cuori dispersi nel mondo.
Chi è più perso di un naufrago? E il naufrago per eccellenza è Robinson Crusoe, creato dalla penna di William Defoe. A questo personaggio è stato dedicato uno spettacolo di danza. Da domani, 7 febbraio, fino al 9 febbraio, al Teatro Argentina di Roma, la compagnia MK debutta in prima nazionale con una nuova creazione coreografica dal titolo Robinson. Ne parliamo con il coreografo Michele Di Stefano, che è con noi al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque Robinson immediatamente ci fa pensare al Robinson Crusoe di Defoe, ma in realtà l'ispirazione di questo spettacolo, di questo balletto, deriva in realtà da un altro Robinson, quello che era stato pensato nel romanzo di Michel Tournier, Venerdì o il Limbo del Pacifico. Vuole intanto dirmi qual è la differenza di questa visione del Robinson Crusoe di Tournier rispetto a quello di Defoe?
Sì, è una differenza sostanziale molto importante, mentre il Robinson di Crusoe arriva nel luogo, nell'isola, per ricostruire il mondo, e tutti i suoi gesti sono gesti di misurazione, di ordinamento, di conteggio, di valutazione del tempo, e lui riproduce l'archetipo della civiltà occidentale nel luogo della natura. E nel romanzo di Tournier invece il protagonista si perde completamente in questo paesaggio, subisce l'incanto del luogo e questo luogo produce in lui una fortissima metamorfosi che passa attraverso vari stadi, uno dei quali è anche uno stadio, se vogliamo, tellurico, psicoanalitico, di profonda nevrosi, ma che lo prepara all'incontro con Venerdì, strutturato su un piano completamente diverso rispetto a Default, laddove Venerdì viene assoggettato completamente, no, dalla mente operatrice e normativa dell'Occidente. In questo romanzo invece Robinson segue completamente la suggestione di questo incontro e scopre in Venerdì un paesaggio completamente nuovo per se stesso.
Tra l'altro il libro di Tournier è poi diventato, in una versione che lui stesso aveva rivisto, no? Più avanti, con Venerdì o La vita selvaggia, una sorta di classico proprio per, non dico per l'infanzia, ma insomma per i giovani, no? Ed è diventato un testo adottato anche nelle scuole, quindi con un fine educativo particolarmente forte.
Sì, infatti insomma, entrando in questa indagine anch'io a un certo punto ho scoperto questa informazione e mi sono anche abbastanza sorpreso, perché uno degli elementi più forti del romanzo originario di Tournier è questa forza perturbatrice estrema. Ci sono intere pagine di descrizione di una sorta di discesa agli inferi di Robinson all'interno di una spelonca che lui trova nell'isola, che lo porta sempre più in basso, nell'oscurità, fino ad arrivare al delirio. E quindi è una cosa che poi ho intenzione di approfondire, anche come viene letto e in che misura poi si fa un'operazione di sviluppo di pensiero dedicata proprio ai ragazzi delle scuole.
Come ha trasposto, attraverso un movimento coreografico, appunto questo diverso atteggiamento dell'uomo occidentale nei confronti appunto di questa natura, di questo ritorno in qualche modo proprio anche alla sua essenza?
Sì, beh. Innanzitutto va detto che è da un po' che lavoro facendo riferimento a dei testi che sono per lo più romanzi di avventura. Ho fatto un lavoro appunto ispirato al Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne e poi sono passato ad un altro paesaggio più orientato in termini di sperimentazione linguistica, con un altro scrittore francese, Raymond Rossel, che ha scritto un testo sperimentale che si chiama Impression d'Afrique, e poi sono approdato a questo Robinson. Io lavoro innanzitutto su un ideale romanzesco, cioè non sulla storia o sulla trasposizione del racconto, ma su quello che produce il romanzesco, che è essenzialmente una produzione di immagine, cioè lo spalancare semplicemente un altrove, che è un po' il destino di tutti i romanzi di avventura. Però in questo caso c'è un segnale molto interessante per la danza, nel senso che il cuore del romanzo è l'incontro, è il momento in cui Robinson e Venerdì non costruiscono più, per così dire, un faccia a faccia fra di loro, e per cui non entrano in dialogo, ma guardano insieme in una terza direzione, cioè spalancano una possibilità, che poi è una possibilità generatrice, una possibilità normativa, è una possibilità inventiva, una possibilità misteriosa. E quello che ho cercato di fare con il lavoro coreografico è riprodurre il momento reale dell'incontro fra corpi, rigenerarlo in continuazione e fare in modo che questo incontro spalanchi sempre nuovi territori. Questo naturalmente in termini soprattutto spaziali, ritmici, ma anche, come posso dire, di qualità della presenza, cioè il danzatore non afferma se stesso, ma costruisce il proprio corpo attraverso il corpo degli altri. È quindi possibile ipotizzare un atto di presenza scenica, spettacolare e coreografica attraverso questa ridefinizione dei propri confini data dalla danza degli altri. Per cui tutto il lavoro è una sorta di continua negoziazione di distanze, di vicinanze, di densità dei corpi per la costruzione di paesaggi che sono sempre nuovi. E non a caso la danza centrale del lavoro, che è una lunga danza corale, si chiama, noi la chiamiamo mondo, proprio perché permette la costruzione di un luogo abitabile da 5 persone che hanno progetti differenti ma che riescono a gestire la loro differenza all'interno di una ipotesi comune.
Vogliamo parlare anche delle musiche su cui si basa la sua coreografia?
Le musiche sono di Lorenzo Bianchi-Hirsch, sono musiche originali. Lorenzo è un collaboratore stabile della compagnia e in questo caso il lavoro coreografico è un lavoro scritturale, cioè pensato e organizzato su sequenze, su frasi di movimento che richiedono un tempo molto preciso. La musica interviene in una sorta di sovrapposizione, in una sorta di intreccio con la partitura linguistica dei corpi, ma anziché costruire una interazione a tempo, sono due sistemi algebrici che si guardano, si soppesano. A me viene anche da dire che un po' sono l'uno diffidente nei confronti dell'altro, per cui c'è un altro dialogo ulteriore, uno fra i corpi e uno fra i corpi individuali e collettivi nei confronti del sistema linguistico musicale.
Soltanto un'ultima annotazione. Noi dicevamo proprio all'inizio di questa nostra conversazione che lo spettacolo viene presentato da domani 7 febbraio fino al 9 febbraio al Teatro Argentina, però un altro spettacolo di cui lei aveva parlato, quell'Impression d'Afrique, era stato presentato anche in uno spazio non esattamente teatrale, cioè un museo, il Museo Etnografico Pigorini di Roma.
Sì, in realtà è da un po' di tempo che affrontiamo argomenti, contenuti o idee generatrici per il lavoro che fanno riferimento così al pensiero e al panorama di pensiero definito postcoloniale, cioè tutte le questioni che riguardano tutto quello che sta succedendo una volta che la globalizzazione è diventato un fatto conclamato. Era particolarmente interessante lavorare all'interno di una struttura che ospitava queste riflessioni di pensiero, anche perché il debutto di questo lavoro è coinciso con un talk che è stato organizzato per l'occasione proprio su tematiche postcoloniali, su l'estetica delle differenze culturali, sulla l'impronta dell'informazione occidentale nella gestione proprio del patrimonio museale che riguarda le culture del cosiddetto terzo mondo, per cui ecco, si inseriva in un contesto di analisi, di dibattito e di riflessione ed è stato un po' il momento conclusivo e culminante di questi due giorni di lavori.
Bene, io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori dunque lo spettacolo Robinson, di cui è coreografo Michele Di Stefano per la compagnia MK, che è in scena al Teatro Argentina dal 7 al 9 febbraio. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Prima di chiudere vi ricordo che questa sera, nell'appuntamento delle 21 dei Giochi dell'Armonia, andrà in onda 9900, un programma di Daniele Piccini condotto da Antonella Palermo. La puntata di questa sera è dedicata a Vittorio Sereni. E con questo chiudiamo il nostro appuntamento odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana Italia e da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti.